vogliamo parlarvi di missioni militari all'estero con un focus sul Qatar, perché come saprete la nazionale italiana è esclusa dal mondiale di calcio, non ce l'ha fatta ad accedere alla fase finale, ma ben 560 militari italiani si schiereranno a bordo campo in Qatar per contribuire alla sicurezza armata della kermesse sportiva in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Insomma, alla vigilia del terremoto politico che ha investito il governo Draghi, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto missioni internazionali per l'anno in corso. E una delle principali novità è proprio la partecipazione delle forze armate italiane al dispositivo predisposto dalle autorità qatariote per proteggere militarmente la FIFA World Cup. Un'occasione per parlare di questa missione, ma anche per fare il punto sul rinnovo bipartisan da parte del Parlamento delle missioni precedenti e l'istituzione di alcune nuove. È collegato con noi Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante e blogger, e con lui proveremo a fare il punto. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo parlare di questo rinnovo, come sempre deciso nel corso dell'estate, più profonda, in maniera che passi...
Ovviamente si tratta di un colpo di mano proprio alla vigilia della crisi di governo che ha portato alle elezioni anticipate del 25 settembre. Purtroppo non è l'unico colpo di mano, perché non è l'unica nuova missione. C'è un aumento da 40 a 44 missioni internazionali, tra l'altro sono 5 in più perché è saltata la missione in Afghanistan del 2021, a dimostrazione che non c'è crisi economica che tenga, non c'è pandemia eccetera, il sistema Italia, ossia gli interessi delle transnazionali petrolifere e in testa di Leonardo, di Fincantieri, vanno assolutamente protetti, ed è per questo che più di 1,2 miliardi di euro sono stati destinati a queste 44 missioni. Quella che oggettivamente appare come veramente la più grave, la più anche ingiustificata da qualsiasi punto di vista, è questo invio massiccio, parliamo di 540 militari, ma ci sono numerosissimi mezzi terrestri, 2 mezzi navali, 1 mezzo aereo, e tra l'altro non soltanto nel tempo relativo ai mondiali di calcio, la data che ricordavi te Maria, ma un po' prima e anche molto dopo. Ovviamente c'è da chiederci come mai si vada in questo momento in Qatar, quando oggettivamente non c'è neanche da difendere la squadra italiana, non c'è da difendere assolutamente neanche i tifosi italiani, che ovviamente diserteranno questo appuntamento. Il motivo sta perché il Qatar negli ultimi anni si è di fatto rappresentato ormai come uno dei partner d'eccellenza del complesso militare industriale italiano. Sono firmati accordi per miliardi di euro, parliamo alle innumerevoli navi che la Fincantieri ha già inviato o sta realizzando in alcuni cantieri italiani, tra l'altro sono navi che consentiranno al Qatar di diventare una potenza globale, una potenza navale per la prima volta nella storia, pertanto le consentiranno di estendere enormemente la propria capacità di proiezione. Ovviamente ci sono gli innumerevoli accordi che Leonardo ha firmato, parliamo di elicotteri, parliamo di aerei, parliamo di sistemi radar, parliamo anche di accordi bilaterali che le forze armate italiane, il Ministero della Difesa italiano ha sottoscritto col Ministero della Difesa del Qatar per garantire l'addestramento, formazione, in alcun penso alla scuola di volo di Galatina in provincia di Lecce, dove si addestrano da parecchio tempo i piloti qatarioti, ma ovviamente anche nel bacino di La Spezia, dove oltre alla realizzazione di navi militari la Marina Militare sta addestrando i piloti, sta addestrando i marinai che poi utilizzeranno queste navi. Ma ovviamente il pezzo più importante, quello che secondo me ha convinto particolarmente il governo Draghi a buttarsi in questa nuova esperienza, cioè il fatto che il Qatar ormai si candida a essere il principale produttore di gas naturale liquido a livello planetario. Questo, nel Qatar l'Emirato sta investendo enormi risorse finanziarie, per aumentare la ricerca, la prospezione e lo sfruttamento. L'Italia ovviamente in questo, nella sua logica falsa, ipocrita di diversificazione dei clienti, diversificazione dei produttori da cui acquistare gas naturale liquido, da una parte lascia il mostro, dall'altra non ha nessun problema a firmare accordi con altri delinquenti patentati a livello internazionale. Al-Sisi in Egitto è uno di questi, ma ovviamente anche l'Emirato del Qatar, proprio perché la sta pensando veramente in grande rispetto al GNL, saranno veramente grandi affari per l'ENI.
Questo mi sembra un aspetto decisamente importante che ci riporta, come dire, alle prospettive nelle quali vengono promosse queste missioni militari all'estero, anche se apparentemente legate a questioni di tipo diverso come l'effettuazione dei mondiali di calcio. D'altra parte, una delle altre missioni nuove militari all'estero, anche se di dimensioni per il momento decisamente più modeste, soltanto 15 militari impiegati, vede una new entry che è il Mozambico, dove da poco, relativamente poco, qualche mese, l'ENI ha annunciato di aver portato a termine una prospezione in mare, che è una delle specializzazioni tipiche dell'ENI, per l'estrazione di gas naturale, e per entro la fine dell'anno ci saranno le prime gasiere che si muoveranno in direzione Italia. Quindi insomma l'ENI trova il gas e 15 militari italiani vengono inviati in missione. Poca cosa, però dal mio punto di vista molto, molto significativo, magari l'apertura di una missione più ampia, come già avvenne in Niger.
Guarda,
dove l'Italia entrò.
Sono perfettamente d'accordo, si tratta soltanto di un avvio. Tra l'altro, proprio neanche un paio di giorni fa, l'Unione Europea, perché questa missione è sotto il cappello dell'Unione Europea, questa missione internazionale in Mozambico, ha già garantito tanti milioni di euro in aiuti militari rispetto al governo mozambicano, proprio per rafforzare le capacità di risposta, tra virgolette, antiterrorismo. Non è un caso che proprio queste operazioni militari hanno baricentro Cabo Delgado, che è quest'area del nord del Mozambico, dove le grandi transnazionali, lo ricordavi te, in testa, stanno operando per aumentare enormemente lo sfruttamento. Ma riguarda anche la missione italiana, di cui abbiamo avuto il comando il 1 settembre, è mostrata la missione italiana nel Golfo di Hormuz. Questa missione, che non è né NATO, non è una missione dietro gli Stati Uniti, non è una missione dell'Unione Europea, è una missione che ha voluto il governo Macron, alzando ulteriormente la tensione con l'Iran, in un'area strategica da cui continua a passare buona parte della produzione di petrolio e di gas. Ebbene, abbiamo una nave che ha assunto il comando, per non dimenticare il rafforzamento anche del dispositivo nell'Africa subsahariana, particolarmente in Niger, dove abbiamo anche trasferito le truppe che sino a qualche mese fa stavano in Mali, o penso anche al Golfo di Guinea, la presenza ormai costante di una FREM, una fregata lanciamissili della Marina Militare, che ovviamente fa le perlustrazioni nel Golfo di Guinea, che è un'altra area fondamentale, è un corridoio fondamentale per il transito, ma anche per la produzione di gas e di petrolio, ma che ovviamente diventa importantissima per questo processo di ricolonizzazione. Non è un caso che accanto all'Italia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, ovviamente la Cina, eccetera, hanno aperto un'enorme corsa per aumentare la presenza di tipo militare, economico o finanziario e ovviamente energetico.
Sarà importante spremere tutto il gas, tutto il petrolio possibile, e il tutto ovviamente garantendolo con le proprie armi, garantendo sostegno a governi impresentabili, garantendo appoggio militare a destra manca, pur di riuscire a mettere in moto queste dinamiche di sfruttamento intensivo che ci consentiranno, come dire, il riscaldamento e eccetera eccetera. D'altra parte, di gas si parla in continuazione, in prima pagina oggi su tutti i giornali la notizia della, come dire, contingentamento della distribuzione dell'energia elettrica in Europa, ma nonostante che il gas sia al centro dell'attenzione, invece l'attenzione rispetto alle missioni militari all'estero e agli interessi italiani legati proprio a questi temi è decisamente minore, perché metterebbe in luce la chiara matrice coloniale che tu hai ben evidenziato nel tuo intervento. Quindi mi sembra che siamo davvero di fronte a dinamiche con le quali dovremo fare un grande sforzo informativo. Ecco, noi parliamo spesso di questi temi, ma ne parliamo proprio perché sono tra i temi meno affrontati, non se ne trova traccia sui media mainstream e spesso nemmeno nella stampa di movimento. Veramente complicato, come dire, cercare di fare informazione, perché poi qualcuno dice controinformazione. No, non è controinformazione, è informazione su quanto accade. E tutto questo mentre, come dire, c'è una competizione elettorale che vede tutti quanti competere e contrapporsi, ma per quello che riguarda le missioni militari all'estero invece le hanno votate tutti quanti senza battere ciglio. Quindi se c'è qualcosa nella quale sono tutti quanti d'accordo, sicuramente sono le missioni militari all'estero. Puoi dirci qualcosa?
Aggiungerei che c'è una gara al rilancio, non c'è una gara di basso, una gara a... non era mai accaduto in una campagna elettorale, perlomeno in mia memoria, che ci fossero due partitini legati alla figura di Calenda e di Renzi che facessero campagna elettorale promettendo di innalzare le spese militari e portarle uniformare alla richiesta NATO del 2% del prodotto interno lordo. Parliamo di decine e decine di miliardi che verrebbero sottratti alle spese sociali per arricchire il complesso militare. Credo che non fosse mai accaduto nella storia, perché generalmente in campagna elettorale i partiti che votano unanimemente i riarmi si vergognano di farlo sapere agli elettori. Stavolta è dimostrazione anche che abbiamo veramente superato ormai qualsivoglia limite. Dalle guerre dal petrolio ormai siamo alle guerre del gas, e ovviamente per fare le guerre è necessario pensare a enormi investimenti. Non è un caso che le transnazionali del gas e le transnazionali delle armi sono quelle che una stagnazione economica, una crisi, in un'inflazione crescente, sono quelli che stanno facendo fatturati e stanno garantendo dividendi agli azionisti come mai nella storia degli ultimi 40 anni.
Certamente, questo mi sembra un aspetto estremamente importante e che, come dire, in qualche modo rimanda anche alle dinamiche speculative che si sono scatenate intorno alla questione del gas, del grano, e che stanno portando ad un aumento terrificante di beni di prima necessità nel nostro paese. Basta pensare al grano, che sulla quale si è fatta tanta retorica, sul grano ucraino, e poi salta fuori che l'Italia ha una buona parte del grano che compra all'estero, lo compra non dall'Ucraina. Questo mi sembra, come dire, un aspetto interessante anche in quest'ottica. C'è qualcosa che ritieni rilevante aggiungere?
No, credo. No, faccio veramente l'appello che dicevi te. Abbiamo l'esigenza veramente di riflettere, non possiamo inseguire le guerre che scoppiano come quella che è accaduto il 24 febbraio, non comprendendo la complessità, non comprendendo le dinamiche e non comprendendo le cause storiche. Dobbiamo veramente analizzare e monitorare quello che accade, perché veramente la spinta al riarmo, la spinta bellica è a 360 gradi e rischiamo veramente, effetto domino, di non uscirne più.
Bene, ti ringrazio molto e... Alla prossima.